la terza lettera di Gesù alla sua chiesa, esattamente alla chiesa di Pergamo. Diciamo che la terza e la quarta lettera di Gesù alle chiese del Medioevo, Pergamo e Tiatiri, hanno lo scopo di focalizzare l'inizio, se così possiamo dire, della grande tragedia che è l'apostasia della Chiesa. Purtroppo gli storici non danno molto peso, almeno nella stragrande maggioranza, a questo evento che invece è importantissimo, l'apostasia della Chiesa, per cui milioni, centinaia di milioni di credenti pensano che tutte le cose, dalla morte di Cristo fino a noi, siano andate senza tragedie, non ci sia stata nessuna divisione nella Chiesa, tutte le cose siano andate così, normalmente. Non è vero. Le profezie di Daniele e di Apocalisse parlavano di questa divisione, di questo abbandono della fede che ci sarebbe stata nella Chiesa. Incomincia all'epoca di Pergamo. Che tempo è? Il IV e il V secolo. Diciamo dal 313 fino al 538, due secoli più o meno, pochino di più. Due secoli che hanno visto una profonda trasformazione nella struttura stessa della Chiesa. 313 è la data classica dell'editto di tolleranza di Costantino, di libertà, se volete, in favore dei cristiani. Devo riparare a un errore commesso, è stato un mio lapsus menti. Avevo confuso Domiziano con Diocleziano nello studio precedente, cioè Domiziano, l'imperatore che per primo nel 95 dopo Cristo è stato chiamato Dio. E comincia il culto dell'imperatore, il divo Cesare, il divo Domiziano. Poi seguirono gli altri, quindi era una questione di assonanza Domiziano-Diocleziano, per cui chiedo scusa. Cosa succede adesso con la chiesa di Pergamo? Vogliamo leggere il testo per intero e dopo brevemente commenteremo. Riprendiamo Apocalisse capitolo 2, dal versetto 12 al versetto 17. E all'angelo della chiesa di Pergamo scrivi: queste cose dice colui che ha la spada acuta a due tagli. Io conosco dove tu abiti, cioè laddove è il trono di Satana. Eppure tu ritieni fermamente il mio nome e non rinnegasti la mia fede, neppure nei giorni in cui Antipa, il mio fedele testimone, fu ucciso fra voi dove abita Satana. Ma ho alcune poche cose contro di te, cioè che tu hai quivi di quelli che professano la dottrina di Balaam, il quale insegnava a Balak a porre un intoppo davanti ai figliuoli di Israele, inducendoli a mangiare delle cose sacrificate agli idoli e a fornicare. Così hai anche tu di quelli che in simil guisa professano la dottrina dei Nicolaiti. Ravvediti dunque, se no verrò a te e combatterò contro a loro con la spada della mia bocca. Chi ha orecchio, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince io darò della manna nascosta e gli darò una pietruzza bianca, e sulla pietruzza scritto un nome nuovo che nessuno conosce se non colui che lo riceve. Vi sono delle parole gravi ai fedeli di questa chiesa. Soprattutto, abbiamo detto, ricordatevi, quando l'Apocalisse dice all'angelo della chiesa, vuol dire ai dirigenti della chiesa, agli anziani, ai pastori. Come mai cose così gravi? E sì, l'Apostolo scrive queste parole da parte di Gesù Cristo, perché veramente era il caso di scriverle. Cosa significa Pergamo? Pergamo significa cittadella, acropoli, cioè città alta. significa elevazione e si riferisce alla Chiesa nel IV e il V secolo. Cos'era successo? Vi ricordate che Gesù Cristo non muove nessun rimprovero alla Chiesa di Smirne, e la Chiesa del II, del III secolo, la Chiesa delle grandi persecuzioni imperiali, la Chiesa delle catacombe, la Chiesa delle sofferenze. Allora cosa fa il diavolo? Visto che con le persecuzioni la Chiesa non si piega, usa un altro sistema, usa l'arma dell'inganno, con Pergamo e con Tiatiri, come vedremo la volta prossima. Cosa significa? Diciamo prima di tutto una parola sulla città di Pergamo, e prima di farlo leggiamo un'introduzione. Le lettere alle chiese di Pergamo e di Tiatiri mettono in risalto lo spirito di compromesso e di conformismo in cui cadde la Chiesa alla fine delle persecuzioni imperiali. Cito Elena White, la quale nel Gran Conflitto, alla pagina 37, dice testualmente: «Il cristianesimo penetrò nelle corti, si abbandonò l'umile semplicità di Cristo e degli apostoli per la pompa e l'orgoglio dei sacerdoti. Alle richieste di Dio si sostituirono le tradizioni umane. Il paganesimo, che sembrava sconfitto, divenne conquistatore. Le sue dottrine, le sue cerimonie, le sue superstizioni vennero incorporate nella fede e nel culto di coloro che si dicevano seguaci di Cristo». Ecco l'inganno. Se voi andate a Roma, e non solo a Roma ma anche in altre città, vedrete che ci sono delle chiese costruite su che cosa? Sulle rovine dei templi pagani antichi. E allora le guide dicono con una certa euforia: vedete, il cristianesimo ha vinto il paganesimo. Là dove c'era il tempio di Apollo, di Saturno, di Vesta, adesso c'è una chiesa cristiana. È giusto il contrario. Non è una vittoria del cristianesimo, è una sconfitta del cristianesimo. Perché non dobbiamo limitarci a vedere la chiesa cristiana costruita sui ruderi di quel tempio, di quei templi, c'è dell'altro. Avvengono cambiamenti tragici nella Chiesa, corteggiata dal potere imperiale. Eh sì, che oramai l'imperatore è cristiano, cominciando da Costantino, quella buona lana, che però si fece soltanto battezzare sul letto di morte, chissà poi perché, cristiano senza essere battezzato, se non in punto di morte. Corteggiata la Chiesa dal potere imperiale dal 313 al 538. Tiatiri riguarda la Chiesa in potere dell'impero d'Occidente che domina il mondo dal 538 al 1798, ma di queste date parleremo la volta prossima. Pergamo. E a Pergamo come si presenta Gesù? Si presenta, versetto 12, queste cose dice colui che ha la spada acuta a due tagli. Perché parla della spada acuta a due tagli? Che cos'è questa spada? Qui uso un linguaggio simbolico. È la parola di Dio. Se noi leggiamo Ebrei capitolo 4, versetto 12, dice: perché la parola di Dio è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli e penetra fino alla divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolle, e giudica i sentimenti e i pensieri dei cuori. Per dire: Pergamo, ma cosa stai facendo? Tu pensi di nascondermi qualche cosa con il tuo modo di fare? Pensi di camuffarti in un certo modo? Ma no, io sono la spada a due tagli che penetro nell'intimo dei sentimenti umani. Parliamo un attimo della città di Pergamo. Il significato che le si dà è piuttosto un senso derivato dovuto alla sua posizione geografica. Pergamo, infatti, sorgeva sopra un'altura, dominante una pianura, e quindi era simile a una roccaforte. Di qui il suo significato, ripetiamo, cittadella, acropoli, elevazione. Situata com'era sopra una roccia che fungeva da difesa naturale, la città era considerata imprendibile. Invece non c'è nessuna città del passato, del presente, del futuro che sia stata, sia e sarà imprendibile, come Babilonia, vi ricordate che pensava di essere imprendibile per le altissime mura che la difendevano? In realtà essa fu espugnata solo in seguito a uno stratagemma. Lisimaco, uno dei quattro successori di Alessandro Magno, ne fece la sua capitale ritenendola la città più sicura del suo regno. Essa era la sede di numerosi culti pagani e i re di Pergamo ne erano i capi, erano cioè dei re pontefici, erano capi politici e capi religiosi. E qui vediamo subito la nascita nella Chiesa di un potere che si sarebbe sostituito in realtà al potere spirituale di Cristo. Pergamo aveva il monopolio del culto di Esculapio, dio delle guarigioni miracolose, il cui simbolo era un serpente. Fu a Pergamo che per la prima volta un imperatore romano venne adorato come un dio. C'è di più. In seguito fu eretto un altare alla dea Roma e all'imperatore Augusto. Sono questi dei particolari significativi atti a illuminare il contenuto della lettera alla chiesa di Pergamo, il periodo storico rappresentato da questa chiesa. Prima di tutto c'è un elogio, poi viene il rimprovero. L'elogio qual è? Vogliamo rileggere il testo dove si parla di Antipa, capitolo 2, versetto 13. Io conosco dove tu abiti, cioè là dov'è il trono di Satana. Una parola gravissima per la Chiesa, ma come? Tu abiti là dove c'è il trono di Satana, eppure tu ritieni fermamente il mio nome e non rinnegasti la mia fede neppure nei giorni in cui Antipa, il mio fedele testimone, fu ucciso fra voi, dove abita Satana. Chi era questo Antipa? Cerchiamo di capire, secondo i commentatori, questo dovrebbe essere il significato di questo nome. Antipa è una parola composta da due termini, anti, che vuol dire contro, vuol dire anche al posto di, vuol dire vice, e pa, che sta per pater. Allora sarebbe, pater vuol dire padre, vuol dire papa, sarebbe antipater al posto del papa, al posto del padre, vice che si sostituisce. Alcuni hanno voluto vedervi il nome collettivo dei credenti, ed è un po' una rivelazione, che nel IV e V secolo si opposero alla gerarchia, in modo particolare al potere dei vescovi di Roma. Fermiamoci un attimo, vediamo la Chiesa che esce dalle catacombe, non è più perseguitata, non più editti contro i cristiani. Basta con il grido lugubre che per secoli si era sentito nelle strade dell'impero e negli anfiteatri, i cristiani ai leoni. La Chiesa esce dalle catacombe, l'imperatore è cristiano, la Chiesa costruisce le prime basiliche, la Chiesa ha libertà di culto, la gente frastornata, pagana ancora nel cuore, va nelle chiese e trova queste chiese spoglie, certo, perché il secondo comandamento che cosa dice? non ti fare scultura, non ti fare immagine, non adorare quelle cose, è il secondo comandamento che purtroppo nei secoli è stato tolto di peso dai catechismi mentre rimaneva saldo sempre nelle Bibbie. Si diventa cristiani perché oramai è la moda. La Chiesa comunque non è più perseguitata. E allora l'impero corteggia la Chiesa. I vescovi non sono più i vescovi saldi, forti spiritualmente del tempo delle catacombe, diventano degli emissari dell'impero, diventano gli alleati dell'impero, diventano uomini di paglia, se così possiamo dire. Non tutti, non tutti, certo, ci sono sempre le eccezioni, però nella Chiesa incomincia a formarsi una divisione. Ci sono quelli che accettano il corteggiamento dello Stato, cosicché la Chiesa diventa politica, la Chiesa diventa uno strumento nelle mani dell'impero, e ci sono quelli che invece dicono no, che rifiutano. E allora con Pergamo incomincia la divisione della Chiesa. Da una parte la stragrande maggioranza se ne va con l'impero, adotta i costumi semipagani del tempo, il paganesimo purtroppo non era morto, continuava a sopravvivere nelle istituzioni, nella lingua, nei concetti, nella filosofia. Uomini che entravano nella Chiesa pieni di filosofie, della cultura ellenistica, della cultura romana, figuriamoci se potevano sbarazzarsi di questa cultura. Sì, avevano accettato il cristianesimo, guidati però da questa cultura che rimaneva lì e rimarrà purtroppo fino ai nostri giorni. Dall'altra parte, una piccola minoranza però che rimane fedele. Ecco perché Gesù dice, dopo aver detto «Io conosco là dove tu abiti», cioè là dove è il trono di Satana, poi dice «Riconosco che hai ancora, che cosa? Hai ancora la fede». Dice «Non rinnegasti, eppure tu ritieni fermamente il mio nome, e non rinnegasti la mia fede, neppure nei giorni in cui Antipa, il mio fedele testimone, fu ucciso fra voi dove abita Satana». A poco questi fedeli, rimasti fedeli all'Evangelo, vengono perseguitati, vengono uccisi e saranno le prime avvisaglie della grande carneficina del Medioevo, che si dice, è difficile quantificare, abbia ucciso oltre 50 milioni di martiri, fino a quando venne la Rivoluzione francese, alla fine dei 1200 famosi 260 anni, che dettero la libertà al mondo. Quindi Antipa sarebbe questo. Chi sono i Nicolaiti? Non si sa esattamente chi fossero. Efeso odiava le opere dei Nicolaiti. Apocalisse capitolo 2, il versetto 6. Tu hai questo che odi le opere dei Nicolaiti, le quali odio anch'io, dice Gesù. E invece qui che cosa succede? Succede che fa le opere dei Nicolaiti, quindi la Chiesa purtroppo si è alleata, versetto 15, a questi Nicolaiti, che dovevano essere degli eretici, dei non credenti. Così hai anche tu di quelli che in simil guisa professano la dottrina dei Nicolaiti. Quindi segno evidente di apostasia. E allora viene il rimprovero. Quale rimprovero? Rimprovero chiaro e netto che ci porta a tempi molto lontani. Versetto 14. Ma ho alcune poche cose contro di te, cioè che tu hai quivi di quelli che professano la dottrina di Balaam, il quale insegnava a Balak a porre un intoppo davanti ai figliuoli di Israele, inducendoli a mangiare delle cose sacrificate agli idoli e a fornicare. Questo verbo fornicare deve essere inteso in senso metaforico, in senso spirituale, cioè un'infedeltà nei confronti di Cristo. Abbiamo detto che la Chiesa usciva con piena libertà dalle catacombe e si alleava all'impero. E allora la Chiesa diventa uno strumento nelle mani dell'impero. La Chiesa diventa uno strumento politico, rivestito però dell'autorità spirituale. E qui è l'inganno, qui è il connubio. Parliamo di Bala. Riassumiamo brevemente la storia, la figura di quest'uomo. Chi era questo Balaam? Era un profeta, a modo suo, era un falso profeta, che amava che cosa? Soprattutto, al di sopra di ogni cosa. Amava che cosa? Amava il danaro, amava il potere e fu chiamato da lontano paese, da Balak, quando, che era un re, il re di Moab, che lo mandò a chiamare perché maledicesse il popolo di Israele. Era una cultura religiosa, dobbiamo capire, quindi quando un profeta malediceva qualcuno doveva per forza andare bene. Siccome questo re non riusciva a far fronte con le sue truppe a questo Israele che riempiva tutta la vallata e tutti i monti, si disse: vado a fare chiamare questo uomo, mi maledirà il popolo di Israele e io avrò la vittoria. E allora assistiamo a questo uomo che viene, e però il Signore, quando Balak lo mandò a chiamare, dice: guarda che verranno da te questi uomini, tu non andrai con loro. Però Balak, che conosceva il suo uomo, non gli manda gli ambasciatori a mani vuote, gli manda gli ambasciatori con dei premi, dicendo: guarda che se tu vieni avrai questo, quell'altro, quell'altro, quell'altro. Lui risponde: il Signore mi ha detto che non posso venire con voi, quindi non c'è niente da fare. Balak raddoppia la sua offerta. Balaam prima dice: se mi deste anche la casa piena d'oro io non ci verrei. Avrei voluto vedere io. Sarebbe bastato un angolo della casa con l'oro. A un certo momento il Signore, per provare quest'uomo, per fargli capire la sua stoltezza, gli dice: vai con queste persone. E lì avvenne il fatto straordinario, ripetuto nel Nuovo Testamento, che il Signore si servì della sua asina, che era più intelligente del padrone, che lui sì era asino, oltre che essere falso profeta, e andava preso da questo sentimento del danaro. E a un certo momento l'angelo del Signore è mandato lì, dopo che l'asina ha parlato, e addirittura quest'uomo non ha capito niente, gli dice questa famosa frase, che dice non soltanto a Balaam, ma dice agli uomini di tutti i tempi, specialmente ai responsabili spirituali: la via che tu batti è contraria al volere mio, cioè io non voglio che tu batta questa strada, vai pure. E poi il Signore mette sulla bocca di questo profeta, che camminava con il piede in due scarpe, parole non di maledizione, ma parole di benedizione, ripetutamente. E allora questo re perde la pazienza e dice: ma come? Ti ho fatto venire per maledire questo popolo e tu me lo benedici ripetutamente, ma vai via! Ora, la cosa non finisce lì. Quest'uomo, dopo aver benedetto il popolo di Dio, costretto dal Signore, per così dire, cosa combina? Combina delle cose che noi dobbiamo assolutamente ricordare. Leggiamo prima di tutto il testo di Numeri, capitolo 22, versetto 25. L'asina vide l'angelo dell'Eterno, e invece Balaam l'angelo dell'Eterno non l'aveva visto. L'asino sì, ma il profeta no. Si serrò al muro, strinse il piede di Balaam di nuovo, e Balaam la percosse di nuovo. L'angelo dell'Eterno passò di nuovo oltre, si fermò in un luogo stretto dove non c'era modo di volgersi né a destra né a sinistra. L'asina vide l'angelo dell'Eterno e si sdraiò sotto Balaam, e l'ira di Balaam si accese ed egli percosse l'asina con un bastone. Allora l'Eterno aprì la bocca dell'asina. Versetto 32. L'angelo dell'Eterno gli disse: perché hai percosso la tua asina già 3 volte? Ecco, io sono uscito per farti ostacolo, perché la via che tu batti è contraria al volere mio. Quindi il Signore fa vedere a noi, privatamente o come chiesa o come dirigenti, che la strada che a volte noi battiamo senza rendercene conto, dominati da sentimenti di lucro, sentimenti di ambizione, di orgoglio, quella via lì è contraria al volere di Dio. E il Signore manda a monte le cose, perché non vuole. Capitolo 31 di Numeri, versetto 13. Mosè, il sacerdote Eleazar e tutti i principi della raunanza uscirono loro incontro fuori del campo, e Mosè si adirò contro i comandanti dell'esercito, capi di migliaia e capi di centinaia che tornavano da quella spedizione di guerra. E Mosè disse loro: avete lasciato la vita a tutte le donne? Ecco, sono esse che a suggestione di Balaam trascinarono i figliuoli di Israele all'infedeltà verso l'Eterno, nel fatto di Peor, onde la piaga scoppiò nella raunanza dell'Eterno. E che fatto era il fatto di Peor? Numeri capitolo 25, versetto 1. Ora Israele era stanziato a Sittim, e il popolo cominciò a darsi all'impurità con le figliuole di Moab. Esse invitarono il popolo ai sacrifici offerti ai loro dei, il popolo mangiò e si prostrò dinanzi agli dei di quelle, e lì Israele si unì a Baal Peor, e l'ira dell'Eterno si accese contro Israele. Cioè, su istigazione di questo falso profeta, che amava i soldi, amava l'ambizione e camminava col piede in 2 scarpe, gli israeliti si unirono in un'orgia alle prostitute, alle sacerdotesse di Moab, e lì il Signore punì il popolo che stava per entrare nella terra promessa, sedotto da questo falso sacerdote di Dio, da questo falso profeta, commise un gravissimo errore, che poi questo falso profeta fece una fine terribile. Numeri capitolo 31, versetto 8, con tutti gli altri re di Madian, Evi, Rechem, Zur, Hur e Reba, 5 re di Madian, uccisero pure con la spada Balaam, figliuolo di Beor. Quest'uomo fu ucciso dai figli di Israele perché era diventato una maledizione per il popolo. Come mai nel messaggio di Pergamo viene ricordato questo episodio? Eh sì, perché lì a un certo momento ci sarà un falso sacerdozio che si opporrà al vero sacerdozio, e come Balaam istigò all'infedeltà verso Dio Israele, così questo falso sacerdozio della chiesa di Pergamo, che nasce lì in quei tempi, farà la stessa cosa. Ed ecco che in Pergamo succede questo: una parte se ne va per conto suo, la chiesa ufficiale, dall'altra parte il residuo rimasto fedele, costituito da questi Antipa di cui parla qui il testo. Quindi, da una parte gli apostati che seguono Balaam, maledetto dal Signore, ucciso dal Signore, dall'altra parte i fedeli che saranno perseguitati. E da allora in poi si comincerà a parlare di residuo, cioè una minoranza che rimarrà fedele ai comandamenti del Signore e non vorrà avere niente da spartire con questo falso sacerdozio. È qui che noi avvertiamo, specialmente verso la fine di Pergamo, il nascere del papato. Il nascere del papato che concretizza che cosa? L'inganno politico-religioso che avvenne, si verificò nella Chiesa a quel tempo. La Chiesa di Gesù Cristo perde la caratteristica, almeno quella ufficiale, di povertà, di semplicità, le basiliche diventano fastose, i presbiteri, i sacerdoti, i vescovi vestono abiti sontuosi, hanno dimenticato il comandamento del Signore, non prendete niente con voi, siate semplici, andate, vivete come ha vissuto Gesù Cristo. E allora si perde la testa per i titoli, si perde la testa per i palazzi sontuosi. Ma che chiesa di Gesù Cristo poteva essere una chiesa simile? Avevano ragione gli Antipa a dire no e andarsene per conto loro. Ma fratelli e sorelle, voi sapete che bisogna essere capaci di sopportare le conseguenze delle proprie scelte. Se tu scegli di andare da quella parte, sarai perseguitato. Hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Oggi c'è una riflessione, come Chiesa e come singolo credente per noi, sulla scorta del messaggio di Gesù a Pergamo. Oggi la Chiesa, nella persona dei dirigenti, corre lo stesso rischio corso da Pergamo, il rischio di farsi corteggiare dai potenti che vedono nella Chiesa una forza, almeno una forza morale, e adottarne i sistemi che sono. Quali sono i sistemi di questo mondo? I sistemi usati dai grandi di questo mondo sono l'ambizione per il potere, lo spirito di compromesso, l'allontanamento dalla verità e accettare i falsi insegnamenti quando si tratta di cose dello spirito, di cose religiose. E c'è anche un monito per ogni singolo credente: attenzione a non commettere gli stessi errori di Pergamo, attenzione a non farsi prendere la testa dal danaro, dal potere, dai titoli, dai titoli accademici, dai titoli nobiliari, come direbbe l'apostolo Paolo. E allora c'è una promessa che viene fatta ai vincitori. Dice qui il testo: a chi vince, cioè a chi resiste, io darò della manna nascosta. La manna è il cibo che il Signore provvide agli israeliti per 40 anni nel deserto in modo miracoloso, per dire: guarda, è la mia parola, è la fedeltà alla mia parola, la manna nascosta. Infatti qui dice il versetto 16: ravvediti, se no verrò a te e combatterò contro a loro con la spada della mia bocca, che è la parola di Dio, che è il termine di paragone di ogni cosa. Dov'è la verità? Ma è qui la verità. Una volta qualcuno mi disse: dipende da come si interpreta la Bibbia. E io risposi: dipende da come si ubbidisce alla Bibbia. Non è tanto questione di interpretazione, è questione di ubbidienza, fare o non fare quello che dice Dio. Quando noi abbiamo fame, ma fame sul serio, perché adesso la fame non la si conosce, scusatemi giovani, voi la fame non l'avete conosciuta, noi vecchi sì. Voi avete fame e mangiate e la fame non c'è più. Noi in tempo di guerra, sentite, quando scoppiò la guerra io avevo 12 anni, e quando finì ne avevo 17, avrei mangiato un pezzo di legno. Avevamo fame, ma non c'era da mangiare. Quando uno ha fame, sul serio, mangia, è vero o no? Mangia un piatto prelibato, mangia un tozzo di pane secco, mangia le bucce di una mela, se non c'è la mela per intero, mangia! Lo so, i bambini e i giovani mi guardano male perché non riescono a capire queste cose. Vi auguro di continuare a non capire, vi auguro di non avere fame, perché è una cosa brutta. Mangia se uno ha fame, non comincia a guardare e dirti al piatto: ma questo piatto non è di Bavaria, questo cristallo che mi hai dato non è di Boemia, e sarà di Calabria. E sarà terracotta. Ma se uno ha fame, mangia. Ma che guarda? Sapete quelli che parlano di interpretazione perché parlano così? Perché non hanno fame. Non hanno fame e sete di giustizia. Chi ha fame e sete di giustizia non dice di queste stupidaggini. Mangia e basta. Bisogna mangiare la parola di Dio. E poi, che cos'è questa pietruzza bianco, questo calcolo? Gli darò una pietruzza a chi vince, e sulla pietruzza scritto un nome nuovo che nessuno conosce se non colui che lo riceve. La pietruzza bianca, secondo le usanze del tempo, era simbolo di assoluzione o di vittoria. Questo calcolo, questa pietra, era il simbolo del pagamento, pensate. Gli antichi se ne servivano per liberare un accusato e indicavano in questo modo la vittoria conseguita. Si gettava anche al vincitore nei giochi pubblici. Due amici dividevano tra loro delle pietruzze bianche per poi ricongiungerle felici al loro ritorno. La piena promessa di perdono ai vincitori sulle tentazioni peccaminose e l'acquisto di un cuore puro contrassegnato da un nome nuovo, segno di una vita rinnovata per la parte sana di questa comunità di Bergamo. L'altra no, quella malata no, e purtroppo continuerà nella sua malattia e a Tiatiri raggiungerà proprio l'apice, il punto più grave della malattia. Quindi, per riassumere, visto che le persecuzioni patite da Smirne, la chiesa della persecuzione del secondo e del terzo secolo, non piegano la chiesa, Satana usa l'arma dell'inganno, della seduzione, delle ricchezze, dei titoli. Disgraziatamente ci riesce, ma una parte di Pergamo dice no, l'apostasia non sarà mai totale, anche oggi a Babilonia è Babilonia, cosa si può dire? Ci sono dei giusti in Babilonia? Certo che ci sono dei giusti. Cosa dice l'Apocalisse? Uscite di Babilonia, o popolo mio, vuol dire che ci sono dei giusti. Il male non è mai universale, non dobbiamo mai dire tutti buoni, tutti cattivi. Tra i cattivi ci sono dei buoni e tra i buoni, purtroppo, ci sono anche dei cattivi. Che il Signore ci aiuti a riflettere maggiormente sul messaggio alla Chiesa di Pergamo, è la mia preghiera. Amen.